Passami il microfono così
sì.
Mi faccio sentire meglio, anche se anch'io non ne avrei tanto bisogno. Bene, dopo tutta questa bella analisi, io penso che dobbiamo delineare il senso della paternità. Che significa essere padre? Tutta la crisi che è stata evidenziata è reale. In alcuni casi è anche drammatica. Si può capire chi è il padre soltanto se si capisce chi è l'uomo. E si può comprendere dove uno impara a fare il padre soltanto se si ha una visione particolare della famiglia. Vedete, io purtroppo ho dimenticato un testo, chissà se il suor Luisa ce l'ha qui, le opere letterarie di Carlo Wojtyła. No, perché c'è un testo straordinario che si chiama, un'opera, un poema, che si chiama Raggi di paternità, in cui ci sono dei dialoghi straordinari tra questo padre e la figlia, in cui da questi dialoghi emergono dei tratti fondamentali che secondo me oggi sono stati totalmente smarriti, non che prima ci fossero. È vero che i padri oggi stanno poco con i figli, sì, e i padri di prima quanto tempo stavano con i loro figli quando stavano dalla mattina alla sera in campagna, punto interrogativo, oppure stavano in Germania, oppure stavano, tornavano dalla Svizzera a Natale a Pasqua, se andava bene, no? Quindi, nonostante questo, un senso della paternità c'era. Oggi invece il senso della paternità manca. Perché manca? Perché intanto si è perso proprio la dimensione fondamentale dell'uomo. Quando dico uomo non dico maschio, dico uomo in generale. Il senso della vita si è smarrito. E non c'è più una cultura dell'uomo e una cultura della famiglia. Il primo significato della paternità non è in relazione al figlio, ma è in relazione al padre. Prima cosa. Cioè, la riflessione che faceva Davide, nasce dalla realtà, figlio di 4 anni, eccetera, eccetera, io a volte non so che cosa fare, come muovermi, se sto facendo bene o sto facendo male, eccetera, eccetera. Quindi non so come fare il padre. Questa è una questione secondaria. La questione primaria è l'essere padre che senso ha per te, non qual è il compito che tu come padre devi svolgere nei confronti di tuo figlio. Perché la paternità è un bene per se stessa, cioè è un bene per chi diventa padre. La paternità nasce dal fatto che c'è stato un figlio, e il figlio è un dono, e questo dono è una grandezza per quell'uomo. Cioè la paternità è indice di una perfezione e maturazione umana. Se tu padre non vivi la tua paternità così, in relazione a te, come un bene per te, è sicuro che tu non saprai neanche domani fare il padre. Quindi, importante questa sottolineatura. In questo dialogo Raggi di paternità, Carol Wojtyła, mettendo in dialogo questo padre con la figlia, dice continuamente che io ti genero e tu mi generi, che tu sei mia, ma io sono tua. Cioè l'aggettivo mio, dice, contiene tutto. Dice che il mio rapporto con te non è un rapporto parziale, non è un rapporto di tempo, non è un rapporto di spazio, non è un rapporto in questo o quell'altro momento, in questo o quell'altra circostanza. No, è un rapporto totale. Sono padre, quindi faccio il padre. Ma se non vivo la dimensione dell'essere padre, cioè la paternità come un senso di maturazione della mia personalità, L'altra volta dicevo a proposito della madre, no? Che una donna, diventando madre, diventa più donna, cioè diventa più se stessa. Un padre, diventando padre, un uomo diventando padre, diventa più uomo, diventa più se stesso. Questa dimensione, che potremmo chiamare soggettiva, che riguarda il soggetto padre, è decisiva. Questa dimensione non esiste più. E questa che è venuta meno. Venuta meno questa, ovviamente, viene meno anche l'altro. Se io la paternità non la percepisco come una ricchezza della mia persona, è chiaro che ho ben poco da dare a mio figlio. Non so che cosa fare. I padri di una volta avevano questo senso della paternità, pur avendo poco tempo, poco spazio, eccetera. Questo senso della paternità, però, era generato dalla maternità. Chi e dove l'uomo, quando l'uomo impara ad essere padre? E lo impara soltanto dalla sua donna, dalla maternità di sua moglie. Perché uno diventa padre attraverso il dono di amore a questa donna, dono di amore che dà e dono di amore che riceve. Non si diventa padre da soli. Chi rivendica la fecondazione in vitro e dice, ma tutto sommato, io posso anche diventare padre pur non avendo una donna e non avendo una moglie, e quindi pur senso a una moglie e una madre, chi pensa di fare così potrebbe soltanto con il suo seme avere una generazione fisica, ma non sapere mai e né vivere mai il senso della paternità. Vi faccio un esempio che in linea un po' con quello che diceva Michele e che riguarda la mia esperienza. In questo periodo sto seguendo una coppia di fidanzati, hanno fatto il corso di creazione del matrimonio con me, poi se ne sono andati in crisi a pochi mesi dal matrimonio e quindi c'è stato un allontanamento dei due, tragedie di vario genere, eccetera, eccetera, ma con una certa maturità, sia di lui che di lei, a dire la verità. Lei mi viene a parlare l'altro giorno e mi dice, mi sto seguendo per vedere se ci sono gli estremi per poter riprendere il discorso oppure dire non vi sposate che è meglio, no? E stanno facendo un bel percorso, a dire la verità, anche con un senso di maturità e di responsabilità che è raro trovare oggi. Lei mi viene l'altro giorno e mi dice, sa, lei sta andando bene con lui, ma grazie a Dio, si sta riprendendo la cosa, io ho ancora i miei due problemi, eccetera, eccetera, ma però c'è una difficoltà. Qual è la difficoltà? Mia madre. Perché? Questa c'ha 30 anni. Perché sa, mia madre mi sta ossessionando, vuole sapere qual è la ragione della nostra crisi. E tutti i giorni mi ossessiono. E io non riesco più a stare a casa, vado sempre nelle ore tardi, me ne vado quanto prima, eccetera, eccetera, e mia madre che mi tallona continuamente. Ho parlato con una mia cugina del problema, mia madre chiama la cugina, la nipota, e dice, ma che ti ha detto? No? Cioè questa, il fiato sul collo. Di che tuo padre? Ma mio padre mi ha detto, ti conosco, c'ho fiducia, fai tu e io no. Ma com'è stato tuo padre? Un padre assente. Un padre assente, una madre che accampa ormai diritti di proprietà nei confronti della figlia, per cui deve gestire il problema della figlia e non si rassegna al fatto che la figlia se la deve sbolognare da sola. Che se deve sposarsi, è lei che deve valutare con le persone. Ha detto, sa, Don Leo, ha detto mia madre, voglio venire a parlare con io con Don Leo, cioè la figlia e lei. No, se lei vuole venire, deve venire da sola, non con te. Perché se lei vuole sapere da me che cosa tu dici a me, è sicuro che è fuori strada ed è bene che non venga. Se invece vuole sapere come lei dovrebbe starti vicino, allora sì, vedete, questa madre, la figlia 30 anni, non riesce più a vivere il senso della maternità perché l'assenza del padre in qualche modo ha sbilanciato la famiglia sul versante femminile e questa praticamente ha totalizzato la vita dei figli, per cui i figli non possono vivere se certe cose non le fa la mamma, non le decide la mamma e nello stesso tempo non c'è poi l'autorizzazione a procedere in tutte le operazioni della vita. Ecco, questo è un grossissimo problema. Ne abbiamo tante di queste situazioni, Le invadenze delle mamme nella vita dei figli quando si stanno per sposare e quando sono sposati ancora di più, nasce da questo problema. L'assenza del padre, ma l'assenza del padre è stato generato da una mancanza di comunione all'interno della coppia. Perché il padre diventa padre grazie a sua moglie e la madre diventa madre grazie al suo marito. Senza questa reciprocità, uno non sa che cosa significhi essere madre e l'altro non sa che cosa significhi essere padre. E l'uno vedrà nella maternità un limite, un vincolo tale da avvertirlo come un peso, e l'altro invece sarà il totalmente assente, il totalmente altro. Lo si dice di Dio, ma in questo caso è del marito che è assente. Quindi, innanzitutto, il senso della paternità per se stesso è un valore in sé, la paternità, anche quando non c'è un figlio. Vi dicevo l'altra volta, c'è una paternità spirituale che uno può esercitare nei compiti educativi a scuola, nell'attività sportiva, magari con i ragazzi, eccetera, eccetera. Ma la paternità è essenziale all'uomo. Tutti gli uomini devono vivere la paternità, fisica e spirituale o soltanto spirituale, ma la devono vivere, altrimenti saranno meno uomini, come d'altronde per la donna rispetto alla maternità. Quindi questo senso fondamentale, senza del quale non c'è nessun criterio dentro di sé per capire come devo vivere e gestire il rapporto con mio figlio, che adesso ha 4 anni, domani ne avrà 8 e dopodomani ne avrà 20. E questo rapporto lo si gioca e lo si imposta sulla base appunto di questa dimensione fondamentale. Se sei padre, lo sei grazie a tuo figlio, ma lo sei attraverso tua moglie. E la dinamica, ancora una volta, all'interno della famiglia, delle varie relazioni, è decisiva. E attraverso queste relazioni che uno impara o non impara ad essere padre, ad essere figlio, a capire qual è il confine del padre e del genitore, qual è il confine del figlio, che non sono evidentemente né alla pari, né sono in un rapporto di subordinazione, di inferiorità, diciamo così, naturale, ma piuttosto sono in un rapporto verticale del padre verso il figlio e del figlio verso il padre, che dice semplicemente una condizione diversa in cui il padre ha una responsabilità e il figlio ne ha un'altra, perché anche il figlio ha una responsabilità nei confronti del padre. Cioè, non è vero che soltanto il padre deve fare il padre perché il figlio sia figlio, ma è vero che anche il figlio deve fare il figlio perché il padre sia padre. Cioè, il figlio aiuta il padre a fare il padre. È inutile. Ci sono delle situazioni in cui è veramente difficilissimo fare il padre, perché ci troviamo dinanzi ad un figlio che non ne vuole per niente sapere. Ma a tutti i livelli. Quindi capite, c'è una ribellione totale. Come ci può essere l'altro versante, sull'altro versante, il padre che fugge, che non si assume le sue responsabilità. Quindi prima cosa, questa dimensione che è fondamentale. Poi è vero, Oggi mancano le differenze di genere, cioè il maschile e il femminile ormai sono pari solo, potremmo dire, no? Si confondono i ruoli, la figura maschile non è più così chiara, ma neanche quella femminile. Viviamo in una società in cui abbiamo la mascolinizzazione della donna e la femminilizzazione dell'uomo. Questa grossa confusione, vedete, ci porta a grossi problemi. Abbiamo una crescita notevole dell'omosessualità, molto diffusa, eh? E questo nasce dal fatto che le figure non sono delineate. Non c'è un padre in cui identificarsi per il maschio e non c'è una donna in cui identificarsi per la bambina. E questo non favorisce la identificazione e la crescita nella identità psicosessuale della persona. Per cui abbiamo delle identità molto sfumate e queste identità sfumate dicono una povertà e una debolezza. E questa debolezza, quando incontra all'interno della società determinate situazioni, praticamente rischia di deviare su binari sbagliati. È il caso di ricordare che questa mentalità in generale non è ancora così diffusa qui da noi, ma ormai gli effetti ci sono, anche se non abbiamo alcune rivendicazioni. Ma sapete, in Spagna, in Inghilterra, ormai non c'è più la dicitura padre e madre, ma genitore 1 e genitore 2. C'è la tendenza a rendere neutro. Sapete il caso, il primo caso successo in Australia, era sui giornali qualche giorno fa, di quest'uomo che era prima maschio e transessuale, poi ha subito un intervento chirurgico ed è diventato donna, poi alla fine non si ritrovava neanche nella femminilità e quindi ha chiesto all'anagrafe di registrarlo sui documenti come neutro. Cosa che è stata concessa, dopodiché c'è stato un appello non solo da parte di chi, delle istituzioni, eccetera, eccetera, questo è stato retrocesso e non si sapeva più, e non si sa più adesso, come identificarlo. C'è questa tendenza, cioè a omologare, uniformare ed eliminare le differenze. Si ha paura delle differenze, perché c'è un'idea di uguaglianza che è totalmente falsa. L'uguaglianza come uniformità. L'uguaglianza ammette necessariamente la diversità, perché due cose uniformi non sono due cose che possono rivendicare una uguaglianza. Soltanto due realtà differenti possono rivendicare l'uguaglianza. Soltanto due persone di nazionalità diverse, c'è una diversità nazionale, soltanto due persone di razza diversa, di sesso diverso, di età diversa, eccetera, eccetera, possono rivendicare una uguaglianza. Diversamente non c'è più da rivendicare un bel niente. Si è tutti neri nella notte oscura, non c'è più nessuna differenza. E vedete che questo è un problema culturale gravissimo che ci pone grossi problemi educativi. Se qualcuno ha un po' di dimestichezza con le persone omosessuali, si rende conto subito che laddove ci troviamo dinanzi a persone omosessuali, anche ideologicamente orientate, troviamo persone che non sono capaci che di frequentare alcuni ambienti, sempre gli stessi ambienti, senza la volontà di confrontarsi con altri, eccetera, eccetera. Loro che una volta si chiamavano diversi, negano ogni diversità. Necessariamente. Perché? Perché il confronto con la differenza, che sarebbe la differenza in realtà, e questo confronto fa paura. Oggi questo dato è molto diffuso a livello culturale e questo porta per esempio ad errori anche educativi di grande rilievo. I figli, si dice, sono tutti uguali, ed è la sciocchezza più grossa di questo mondo, perché i figli non sono per niente uguali e non può essere così, se non per quanto riguarda le cose materiali, allora sì, ma per quanto riguarda il rapporto, le differenze dei rapporti ci devono essere, perché ci sono le differenze delle persone. Altrimenti tutti sono uguali, ed essendo tutti uguali sono tutti intercambiabili, e se sono intercambiabili viene meno l'unicità della persona, ma se viene meno l'unicità della persona viene meno la persona. Capite che allora dietro la questione dell'assenza del padre c'è questo grosso problema, c'è il problema culturale che ha portato attraverso l'ideologia del genere ad eliminare, almeno in un modo così come era una volta, la percezione delle differenze e delle differenze sessuali, e che queste differenze sono un grande bene. Al di fuori di questo è chiaro che non si può comprendere bene il discorso che facciamo. L'altra cosa, e chiudo perché altrimenti non c'è spazio poi per le domande, chi è più importante nella famiglia, il padre o la madre?
La mamma che è il papà, tra virgolette, non la mamma.
Il papà. No, il padre è il padre. Perché gli errori di padre, non il padre, dipende di quello della madre.
Vedete, qui il discorso lo voglio portare sul versante teologico, che è quello che ci permette di capire meglio anche il dato antropologico, cioè come siamo fatti noi uomini. Se siamo a immagine di Dio, dobbiamo guardare in Dio come la paternità e come la maternità per capire qual è la paternità nell'uomo e la maternità nella donna. La Bibbia, nell'Antico Testamento in modo particolare, presenta Dio come padre e lo presenta anche con l'immagine della madre. Però quando Gesù viene chiesto di insegnare loro, ai discepoli, a pregare, Gesù insegna la preghiera del Padre nostro. Io penso che se non si coglie fino in fondo la bontà della differenza, non si coglie anche fino in fondo in che rapporto stanno il padre e la madre all'interno del ruolo educativo e quindi anche all'interno della vita della famiglia in generale. Voglio dire una bestemmia: il padre è più importante della madre. Però, che significa questo? È più importante perché la paternità ha un compito più difficile. La maternità è di un'immediatezza unica, fisiologica, che inevitabilmente coinvolge la persona della donna nella sua totalità. Lo voglia o non lo voglia, è così. Poi che cosa imparerà quella donna da questa esperienza è un dato soggettivo che evidentemente si differenzia da persona a persona. Il padre invece è colui che ha bisogno continuamente di autoeducarsi alla paternità attraverso una generazione interiore del figlio. Cioè, se tua moglie è in gravidanza e porta avanti questa gravidanza, lei sente tutta questa realtà. Tu vivi questa realtà di riflesso, ma hai bisogno continuamente di generare nel tuo cuore tuo figlio per poter essere tu, diventare tu padre. Da questo punto di vista, la paternità è un compito molto più difficile, ma è anche compito più importante, perché se naturalmente un figlio è molto più legato alla madre, per ovvi motivi, dall'altro lato è vero che proprio il bilanciamento della presenza del padre che ha generato il figlio nel suo cuore è capace di dare a questo figlio ciò che per via naturale, tra virgolette dico naturale, fisiologica, intendiamoci, non altro, il padre non può dare, ma che è essenziale alla crescita armoniosa di questa persona. cioè quando il figlio o la figlia impara che la grande opera che è chiamata a vivere e a compiere nella sua vita è quella di autoeducarsi. Quando vede un padre che ha generato il figlio nel suo cuore e quindi è capace di spendersi per il figlio, a prescindere dalla quantità di tempo o dalle attività che può fare con il figlio. Io penso che questo sia un nodo centrale. La paternità di Dio dice in qualche modo, lo ripetiamo anche nel credo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore. La paternità di Dio è strettamente connessa con la creazione. Il che significa che la paternità umana, che prende nome della paternità di Dio, è chiamata a stabilire questo vincolo di ogni persona con la sua origine, che è Dio, e a coltivare le ragioni del proprio essere, del proprio esistere, della propria vita, attraverso l'autoeducazione. Questo il figlio lo vede nel padre, oppure non lo vede mai. Abbiamo una fragilità enorme di nelle personalità giovanili e meno giovanili, a dire la verità, anche oggi, e questo è dovuto al fatto che il padre è assente, ma non solo è assente perché non gioca, e sono d'accordo che non gioca molte volte, non solo perché il padre ha problemi economici di lavoro, perché ci sono padri che si fanno il bagno nell'oro e sono assenti, hanno i soldi che gli escono dalle orecchie e sono pari assenti, no? Quindi non hanno la preoccupazione di come sbarcare in lunario alla fine del mese per pagare tutte le bollette, no, non ce l'hanno. E sono padri assenti. Il problema vero è che il padre manca dell'autocoscienza, ha perso il senso della sua paternità, e questo senso della paternità l'uomo lo può sviluppare soltanto in relazione a Dio. Se togli Dio padre, praticamente la tua paternità è un'autogestione. E se è un'autogestione, tu vai continuamente sull'onda dei comportamenti comuni, dei pensieri dominanti, delle mode e cose del genere. Allora ti devi fare necessariamente il codino perché così sembri più simpatico al tuo figlio. Oppure devi molestare le sue ragazze, le sue compagne di classe. E tuo figlio che se ne va in bestia e che se la prende col padre, perché il padre praticamente non è capace di stare a posto suo. E il padre pensava di poter fare in questo modo, mettersi sullo stesso livello del figlio adolescente ed essere simpatico, apparire l'amico, capace quindi di parlare al figlio e di dialogare con il figlio. Fino ad arrivare all'estremo del padre cinquantenne che chiede al figlio, o della madre cinquantenne che chiede alla figlia tredicenne, quattordicenne, che cosa deve fare. Abbiamo un'inversione dei ruoli. Troppi genitori, madri e padri in questo caso, che sono dipendenti dei figli, hanno una dipendenza che si esprime in tante forme di ricatto affettivo e che porta questi figli ad un esercizio di libertà che è totalmente falsata, questa libertà. Perché? Perché mancando la figura del padre, inevitabilmente quel figlio non ha il senso della libertà come responsabilità, non ha delle regole, non ha dei valori alti, non ha un ideale, non vola, il padre per volare. E allora abbiamo gli eterni figli adolescenti che stanno bene a casa loro a 40 anni, che fanno i conviventi part-time con la ragazza e con il ragazzo finché possono tirare, campano della stessa pensione del padre o della madre alla fine e tutto sommato ripensano di non dover fare altro nella loro vita. Quindi vedete, possiamo partire dai disegni dei bambini di 4, 5, 6, 7 anni fino ad arrivare ai cinquantenni, e ci accorgiamo che il problema diventa poi una vera e propria, un vero e proprio dramma, una catastrofe antropologica. Cioè, si va sempre di più verso non solo la confusione dei ruoli padre-madre, genitori-figli, ma si va verso una confusione totale con un'inversione, cioè i figli tendono a sottostare i genitori. E i genitori sono succubi della paura, e nella paura e con la paura non si può mai evitare, si può soltanto diseducare. E ci sono situazioni veramente drammatiche in cui i genitori perdono il bene dell'intelletto, collaborano con i loro figli nel fare le cose più disastrose per i loro figli. E uno si chiede come mai a 50 anni non riesce a capire che il figlio di 15 anni dovrebbe invece andare in altra direzione. Allora capite, la paternità ha bisogno di essere riscoperta in se stessa e in relazione a Dio. Questi sono i due concetti che vi lascio, sono le 6 e 5, anzi qualcosa in più secondo quell'orologio. E quindi è bene adesso dare spazio ancora a qualche altra domanda per poter poi chiudere il discorso.
Prima
non era meglio.
Quindi perché dovremmo prendere esempio dai nostri genitori?
Per un semplice fatto che noi non siamo nati così, come un fungo sotto l'albero, spontaneamente, ma abbiamo dietro una storia e una tradizione. Di tuo padre e di tua madre tu devi prendere, secondo con discernimento, ciò che di buono c'era in quell'esperienza. E c'era del buono. Qua non si può idealizzare né il passato, né il presente e neanche il futuro. Ogni epoca ha le sue grandi risorse, le sue potenzialità, ha le sue, i suoi limiti, ma anche i suoi limiti. Per cui è stupido, dice la Bibbia, pensare, dire che nei tempi passati le cose andarono meglio. Bugia, non è così. C'erano grossi problemi anche allora. Qual è la questione cruciale? Prima il senso di autorità era assoluto, adesso è inesistente. Il problema vero è ripristinare un giusto e corretto rapporto tra autorità e libertà. Oggi culturalmente parlando si ritiene che l'autorità sia necessariamente contro la libertà e che la libertà debba essere necessariamente assenza di autorità. Questo dogma, molto diffuso nella nostra società, è totalmente falso. Il 68 ha decretato questo divorzio tra autorità e libertà, per cui abbiamo eliminato l'autorità e abbiamo riversato tutto sulla libertà. Adesso io penso che sia arrivato il momento, anche constatando i disastri che questa mentalità ha prodotto, sia arrivato il momento di riequilibrare i termini, e cioè l'autorità è al servizio della libertà dei singoli. Augere, auctoritas, significa far crescere. L'autorità è l'educatore. E l'educatore è colui che ama, e proprio perché ama, è capace di verità. cioè è capace di incoraggiamento quando le cose sono buone, è capace di correzione con fermezza quando le cose sono cattive. Questa è l'autorità. Quindi non si fa così perché lo dico io, questa non è l'autorità di Cristo, no? E questo poteva essere un eccesso del passato, ma neanche pensare che io e te, genitore e figlio, siamo alla pari, per cui la pacca sulle spalle e io, genitore, devo chiedere a te, figlio, come dici a papà, vogliamo fare così? Nell'educazione non c'è democrazia. Per quel discorso che facevamo prima, non c'è democrazia. Chi è che deve prendere le decisioni ultime per il bene del figlio fino a una certa età? È il padre. Lo voglio o non lo voglio? E chi deve prendere le decisioni da una certa età in voi? È il figlio, ma sotto la guida del padre. Lo voglio o non lo voglio? Questo è il problema. È possibile ricomporre questa situazione? Io penso di sì. Come? Dove? E vedete, questi incontri che facciamo, che a dir la verità devono essere uno stimolo, non possono esaurire tutto, dovrebbero in realtà poi, diciamo così, essere i momenti straordinari di un percorso ordinario. Questo percorso ordinario ormai lo può fare soltanto la Chiesa, ma se la Chiesa si converte anche lei all'autorità e alla bontà dell'autorità, perché nella Chiesa abbiamo lo stessissimo problema. Cioè, vale a dire, che il prete e il vescovo pari sono, il vescovo e il prete pari sono, il prete e il papa pari sono, alla fine, no? Tutto quanto siamo uguali, siamo figli dello stesso Dio, volendo il bene. Non è assolutamente così. Alcune decisioni deve prendere il papa in tutta solitudine, gli piaccia o non gli piaccia. Punto. Alcune decisioni difficilissime deve prendere il vescovo in tutta solitudine, dopo che ha ascoltato i suoi collaboratori, ma lui deve decidere. Mi piace o non mi piace? Così il prete, ma così il padre in famiglia, così la madre in famiglia, così il maestro a scuola, così il preside. Ma se andate nelle scuole, vi accorgete spesso che c'è l'anarchia. Se andate nelle famiglie, spesso trovate l'anarchia. Se andate nelle parrocchie, spesso trovate l'anarchia. Cioè, in fondo si è detto, autorità e libertà non possono andare insieme. Dopodiché buttiamo l'autorità e godiamoci almeno la libertà. Qual è il risultato? Che abbiamo perso anche la libertà. Non siamo più liberi di fare i genitori, di fare i figli, di fare i preti, di fare i fedeli, di fare il papa, di fare il vescovo, di fare il maestro, l'insegnante. Non siamo più liberi. Ma questo dice che in fondo, quella idea se Sant'Ostina che ha separato autorità e libertà è stata una tragedia per la nostra società. Su questo dovremmo recuperare e allora la Chiesa ha questo grave compito che ha avuto sempre nella sua storia, cioè quello di favorire la transizione senza l'estinzione. Stiamo passando da una società all'altra in modo molto veloce. E qual è il rischio in questa fase di passaggio? Che uno dica tutto quello che è passato non serve, è vecchio, vecchiume, facciamolo fuori. No, una transizione sì, ma senza l'estinzione di tutto ciò che è buono che viene dal passato, che tradotto in termini nostri significa che da tuo padre e tua madre tu devi prendere tutto il buono che c'era con un discernimento, sapendo anche che ci sono stati dei limiti. E un figlio non deve dispiacere, non deve pensare di dispiacere al genitore se ha un senso critico nei confronti dell'opera che il genitore ha fatto con lui. Io posso avere una idea di mio padre positiva e tuttavia dire in questo e quest'altro mio padre l'ha cagliato. Non è una tragedia, questa è la libertà, ma vissuta nella responsabilità invece. Dice San Paolo che la libertà non diventa un pretesto, cioè sotto la bandiera della libertà noi ci mettiamo tutto, è il contrario di tutto. Ma fare così significa praticamente eliminare ogni risorsa educativa, prosciugare la sorgente. Ma chi ha prosciugato la sorgente è destinato a morire, morirà di sete. E quindi questa è la questione fondamentale, a mio avviso, che oggi si pone come questione culturale, vedete, che non è una cosa accademica, ma che diventa poi traduzione educativa spicciola, dalla famiglia alla parrocchia, alla comunità religiosa, alla scuola, eccetera, eccetera. E questo è quello che oggi c'è bisogno di fare, con un'assunzione di responsabilità in prima persona, però. Il principio della responsabilità personale è fondamentale. Oggi questo principio è anche carito, per cui si scarica sempre sullo Stato, la società, la Chiesa, il Papa, i preti, la parrocchia, bravo, il suo, la scuola, no? Però, io dove sono? In tutta questa storia io non conto proprio niente, non ho proprio nessuna responsabilità, non posso fare proprio niente. Non è per niente vero. Io posso fare molto. Che cosa posso fare? Posso generare un figlio che domani a sua volta sarà padre, se io lo sarò stato. Semplicemente. Perché la paternità la si respira prima che la si teorizzi. È un rapporto empatico, affettivo. L'altra volta dicevamo, la mamma comunica il senso materno allattando il figlio. E quindi non sa mai che cosa significa la parola mamma ancora. Non la sa dire, non la sa pensare, e tuttavia è già imparato. Con lo Stato la stessa cosa. Soltanto così possiamo generare uomini e donne che domani saranno padre e madre nel vero senso della parola.
Io voglio spiegare una cosa, fino a quando l'uomo e il padre non si rapportano alla presenza di Dio. Ma se uno non ha mai la sua esperienza di Dio, come fa la sua esperienza di Dio?
Non è che nel passato i nostri nonni, io mi ricordo mio nonno, uno che lavora, che quando ha saputo che io dovevo diventare prete, ovviamente ha perso quei pochi capelli che aveva, diceva che non andava a messa, non diceva in dialetto ovviamente, perché diceva come sto fatto a fare questa differenza. Lui era un produttore di vino e anche un intenditore di vino, nel senso che lo beveva. Il suo principio era o miele e o latte delle mieci. Era il latte degli anziani, no? Per cui a colazione per lui significava questo, un bello scuffolone di pane e un bottiglione di vino, no? Questo era. Allora lui diceva, come che io gli piaceva a me, gli serve per un miele e io no. Il suo problema era questo. Quindi, no? Non aveva grande istruzione catechistica e bene, non aveva niente di tutto questo, però aveva un senso della paternità. Dove l'aveva imparato? Se non aveva questo rapporto con Dio, lo aveva imparato da suo padre, cioè da suo padre. Cioè che cosa voglio dire? Oggi abbiamo un doppio problema. Bambini che non riescono più ad identificare Dio come padre perché il loro padre terreno è assente. Per cui per loro dire Dio padre significa Dio lontano, assente. E un Dio che è così, sinceramente, non so che farmi, no? Quindi c'è questo problema. Ma c'è anche l'altro problema, che se non ho una paternità umana, io non posso conoscere la paternità divina. Cioè, per quanto il catechismo mi possa dire Dio è padre, io questo non lo capirò mai. Se non avrò un padre, qui sulla terra, che mi faccia intravedere, non dico che sia il padre eterno, perché non lo sarà, altrimenti diventa il padre padrone, ma un padre che con tutte le sue fragilità, spero, sappia mostrare il volto umano della paternità di Dio. E questo è possibile anche in quelle persone che non sono credenti. Ed è lì che si impara. Se uno impara attraverso la paternità umana a vivere bene, alla paternità di Dio ci arriva, anche se in questo momento nega Dio e non lo riconosce. Allora, c'è una sacramentalità fondamentale nella vita che prescinde dall'intenzione delle persone. Se uno è un buon padre, ateo, un buon padre, sta facendo educazione religiosa a suo figlio. Perché con la sua buona paternità dimostra il volto paterno di Dio. E dici niente. Senza mandare il figlio a catechismo, Senza mandare il figlio a catechismo. Perché? Perché l'umano va via a Dio. E perché Dio, per trasmettere la sua divinità, ha seguito la via umana. Semplicemente per questo motivo. E tante volte vi ho detto che il principio di incarnazione è fondamentale, perché è quello che ci permette di leggere in profondità le nostre esperienze umane, così come le ha pensate Dio. Perché? Perché noi siamo sua immagine e nella nostra realtà abbiamo sempre il riflesso della sua realtà. Allora, e questo anche se non ne siamo coscienti. Io per esempio vengo da una famiglia che non era poi praticante. Andavo a messa a Pasqua e Natale, non so, mio padre, poche volte ho visto mio padre prima che io diventassi prete, o meglio, prima che entrassi in seminario, in chiesa, poche volte. Poi piano piano si è dovuto pure lì adattare, perché e questa era la missione agli ordini, poi il lettorato, poi la comitata, poi il diaconato, poi il presbiterato, a me una cosa messa ci voleva essere. Dopodiché, praticamente, era a tutte le messe la domenica, e io non ero il celebrante, quindi io stavo altrove, quindi... Ma per dire che cosa? Che poi alla fine ti accorgi che la sua paternità mi ha dato qualcosa di religioso, che io ho visto in lui, ma che non aveva niente a che vedere con quel catechismo, l'ho fatto in parrocchia. Io se non avessi frequentato la parrocchia non avrei scoperto la mia vocazione sacerdotale. Però mi accorgo che quel tipo di paternità, per quanto non fosse praticante, è stato un ottimo viatico nel mio percorso adolescenziale, infantile e adolescenziale, che mi ha fatto comprendere quanto sia bella la paternità di Dio. E Cristiano non sapeva di essere un catechista. E il padre non gli aveva dato nessun mandato. Però il mandato ce l'aveva da Dio, perché la paternità è il mandato di Dio. Se Dio ti fa padre, ti dà un mandato a generare tuo figlio, non solo fisicamente, non solo creativamente, non solo nell'educazione ai valori umani e morali, ma anche nell'educazione religiosa. A prescindere da quello che dalle due nozioni, diciamo così.
Bene. Abbiamo fatto questo altro là.
Io volevo chiedere questa una domanda. Perché si ha tanta paura del confronto, quando dice che i giovani hanno paura del confronto? E quindi proprio perché...
Confronto con chi?
Con la differenza, diciamo, con le proprie differenze, quindi diciamo, preferiscono stare nella solitudine. Quindi oppure come cercare di farli uscire da questa solitudine, perché si ha paura del confronto, sia in relazione anche tra di loro, oppure anche con i grandi. Non è facile da portare, cioè,
in genere la paura del confronto si ha quando io non ho strutturato una mia bella identità forte. Io sono insicuro, non sono certo di ciò che ho, di ciò che sono, e quindi quando mi devo rapportare a qualcun altro io fuggo dal rapporto. Esempio, sto seguendo un uomo che ieri sera proprio ho avuto nel mio studio, qui rispetto alla paternità per anche la sua lei. Quest'uomo di 38 anni non riesce a confrontarsi con gli amici, non riesce ad andare nella società, perché ha avuto un padre, e qui la negatività, perché anche allora c'erano le negatività, io qui voglio precisare, non è che quando noi facciamo questi ragionamenti stiamo prendendo tutto dal passato, diceva lui, devi prendere quello che veramente apprezzi, no? Questo padre al figlio non faceva altro che gli dice tu non capisci niente, tu non sai far nulla, tu non servi a nulla. Queste frasi sono così penetrate nell'uomo che oggi, povero uomo, 38 anni, una persona tra l'altro così brava, così tranquilla, nel mio studio emerge la sua vera personalità perché non si sente giudicato, non si sente valutato e quindi con me lui dialoga in un modo eccellente, però appena esce dal mio studio lui ha paura di confrontarsi con gli amici del suo settore, amici quindi non di... Ecco, lì l'incertezza è la sua identità, una identità che non si è mai costruita, non ha trovato mai una persona che gli ha fatto notare tu esisti, tu sei. Quando io facevo una metafora della bilancia e dicevo tuo padre in una giornata, quante volte sul piatto della negatività ti diceva tu non capisci niente, tu non sai far nulla, tu non sei capace, e quante volte sull'altro piatto ti diceva beh, questa cosa l'hai fatta bene. E lui mi dice, no, guarda, la bilancia era totalmente così, perché papà metteva solo qui, in questo lato, non ci ha mai messo una frase positiva. È chiaro che qui nasce una grande incertezza in te stesso, quindi tu hai paura di uscire fuori, hai paura di far vedere addirittura la tua immagine, pensa un po' poi se devi confrontare i tuoi pensieri. Ecco, quindi è importante, questo nel passato spesso non avveniva, per dire a lei, no, attenzione, i nostri genitori sì, avevano una forte autorità, però molte volte distruggevano anche le persone, eh. I nostri genitori a volte non ti consentivano nemmeno di dire esisti, no, tu non devi parlare, posso dire una frase in dialetto venosino, a casa mio padre, per fortuna non ha fatto grossi danni su di me, però mio padre dice, sì, tu devi parlare solo quando fa la pipì la gallina. E questa è una frase che mi è rimasta qua, perché non mi faceva mai parlare. Tu capisci che se non avessi avuto, meno male, una madre invece che è sempre tendente a valorizzarmi, io sarei stato quell'uomo. Quindi ecco perché, attenzione, noi parliamo di paternità, quando parliamo di ruolo che si è perso, però stiamo attenti che a volte lì c'erano dei danni enormi, e noi questo non lo vogliamo. Noi vogliamo una nuova paternità che sappia prendere dal passato questo senso di confine, di regola, ma una paternità che sappia valorizzare, che sappia apprezzarsi, che sappia dire vai, sei capace. Noi non andiamo quando qualcuno ci fa capire che non siamo capaci. Terribile, no? Questo è nascere dai primi giorni di vita, perché scusa, tuo figlio vede in te l'unica persona veramente credibile, perché tu sei la madre, tu a lui vuoi bene per un fatto scontato. Se mamma mi dice tu non capisci niente, è proprio vero che non capisco niente. Ha voglia tu a trovare 10 insegnanti che ti dicono ma dai, tu ce la fai, sei capace. 10 insegnanti non vanno ad equilibrare il pensiero della mamma o del papà, capisci? Quando quindi tu madre per caso dici al tuo figlio tu non capisci niente, ma come al solito, quello ha un peso enorme per il tuo figlio. Sì, anche l'insegnante per carità ha un peso, però voglio dire, se dovessimo mettere sulla bilancia, no? Chi è più importante per me? Il giudizio o il pensiero di mamma o quello di 10 insegnanti?
Per quei genitori la valorizzazione è la...
Beh, io penso che sia alla pari, sì. I due genitori nel momento in cui ti... Ecco perché... Sì, chiaramente se il papà ti dà segnali di credito è ancora meglio, no? Perché, però, ripeto, adesso no, io sto facendo l'esempio mio, mamma per esempio è una donna che apprezzava tantissimo noi figli, tutti noi, io credo che se non avessimo avuto una mamma così bella, così importante, papà tendeva sempre a sminuirci, papà tendeva sempre a fare i paragoni con gli altri, hai visto il figlio di quello, hai visto il figlio di quell'altro. Però per fortuna quando viene la via, ma non ti preoccupare, ma tu sei bello anche come sei, tu hai avuto una competenza, però certo, il ruolo del padre è importante, il papà ti fa volare, dicevo prima, la mamma ti dà le radici, no? Certo, questo processo nella scuola, tu capisci, è anche importante. Allora ecco perché io dico, mai dire a tuo figlio tu non capisci niente, ma dire a tuo figlio questa cosa è sbagliata, questa cosa non va bene. Questo significa che non metto in discussione la tua totalità, ma metto in discussione una piccola parte di te stesso. Qui è la strategia che deve essere importante. O l'insegnante, che solo perché un giorno il bambino sbaglia quel benedetto verbo e le lancia il suo messaggio, come al solito tu non hai ancora capito nulla della grammatica. No, io non ho capito nulla della grammatica, è il verbo avere che non ho capito quando devo mettere l'acqua o non la devo mettere, no? Cioè questa è la strategia, ecco perché noi dobbiamo fare una sintesi adesso fra gestire il ruolo autorevole di una volta con le modalità anche linguistiche, se volete, di oggi, capire questa maturazione. Cioè, ci sono stati degli errori nel passato, eh? C'è la gente che il papà lo viveva come un incubo, non come una regola o come un limite, ma come un incubo. No, questo non mi sta bene, non lo prendo io dal passato, questo ruolo. Non generalizziamo, insomma.
Siccome il padre è fondamentale nello stabilire le regole e farle rispettare, che succede se le regole che si vogliono dare a tutti i beni sono toppe? Cioè, pretendiamo che...
Ma io credo...
giustamente, sì. Quindi bene che il figlio sia impeccabile, perfetto in tutte le sue...
Ma io credo, guarda, le regole non sono troppe, le regole vanno date un po' per volta, questo sì, perché se una persona deve vivere nel sociale in un modo che venga poi accettato dagli altri, che si dà per apportare, è inutile, le regole sono quelle, le regole del vivere, non è che chi ne ha troppe e chi ne ha poche. Io dico che ai nostri figli le regole dobbiamo far passare un po' per volta, questo sì, perché se noi li pressiamo, in una giornata gli mandiamo 10 concetti forti, poverino, lui alla fine non capisce più niente. Qui è strategia anche questa, una regola per volta, facciamola assimilare, facciamola capire e poi andiamo avanti. Cioè le regole non sono troppe, secondo me, le regole sono quelle che sono del buon vivere con gli altri per essere accettati e per accettare l'altro. Quindi non lo so questo concetto.
No, è il discorso che facevamo prima, anche per permettere una piccola
trasgressione. Sì, ah ecco, capito,
per fare
capito.
In modo che...
capito. Sì, sì, ho
allora,
capito.
Allora, a volte si è troppo severi.
Sì, 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 sì.
Allora, che...
Beh, guarda, io dicevo prima, la piccola trasgressione fa parte, secondo me, anche della natura umana, no? Nella piccola trasgressione io rischio, io provo anche, se volete... emozioni nuove dove mi metto a confronto con una realtà che forse, cioè la piccola trasgressione intesa in questo senso come sperimentazione, come prova, anche come errore, c'è addirittura una teoria psicologica dell'apprendimento per prove ed errore, no? Cioè proprio strutturata in modo tale che tu per apprendere devi sbagliare. Perché se non sbagli non apprendi mai, e poi molto volte la vita è così, e quindi non ti dà a botta.
Papà, io sono un bambino, la fine, ma la ragione la posso pure
perfetto,
fare.
Perfetto, sì, sì.
Allora, quando un figlio dice così...
Tu fagliela pure fare, però poi devi rifletterci sopra, se è sopportabile, tollerabile o meno. Se sono troppo rigido, ecco perché la legge della tolleranza esiste anche in meccanica, chi qui tra voi è esperto in meccanica, sa che anche i pezzi più precisi possibili fatti ad una fresa, no? Che è uno strumento perfetto, comunque hanno un minimo di tolleranza. Questo non significa, perché io se mai pretendessi sempre nel mio educare questi schemi molto molto rigidi, io creerei una forte insicurezza nel bambino, perché ogni volta che faccio qualcosa ho paura se la sto facendo bene o la sto facendo male. Io credo che invece, dopo l'errore, riflettere sull'errore è importante. E è molto bello se noi avessimo sempre la possibilità di essere di fronte ad un errore tale che può essere però riflettuto. Brutto è che poi è un errore tanto grave che non può essere più riflettuto. Cioè mio figlio che la prima volta ha preso la macchina e se n'è andato nella cunetta, io non ne ho fatto una tragedia, per fortuna non è andato nel vallone, questo è vero. Però, scusami, vogliamo riflettere, come mai sei andato nella cunetta? Che cosa sono? Mi fai capire come mai, secondo te? Lui, quando poi mi ha spiegato perché è andato nella cunetta, da allora, grazie a Dio, non è più andato, ma non perché forse è una combinazione, però io ho avuto possibilità di riflettere sull'errore. Qui, conciliare quel minimo di spazio di tolleranza, che è spazio che mi consente anche un pensiero creativo. Cioè, il pensiero creativo, parliamoci, se non sperimento alcune cose, come faccio ad attivare la mia creatività? Non è possibile appiattire una mente, un minimo. Solo è molto importante non far passare molto tempo nella riflessione sull'errore, che mi dà la possibilità di, insomma, io credo che questo
condividere. Sì, ci sono le regole.
Esatto, una giusta misura, sì. Con un po' di tolleranza, una giusta misura.
Ma poi le regole non sono tutte uguali, non hanno tutto lo stesso valore. C'è una gerarchia nelle regole, ci sono delle regole in cui, a cui bisogna tenerci di più, altre un po' meno. Alcune regole sono convenzionali tra me e mio figlio, nella gestione della famiglia, e lì si può avere una tolleranza. Ci sono delle regole invece che hanno un valore assoluto, cioè che tu debba giocare con la tua vita, assolutamente no, assolutamente no. Chiaro questo, cioè che tu debba il sabato sera andare in giro con gli amici con la bottiglia della birra, te la suoni, io te la spacco in testa, chiaro questo, ma proprio materialmente, su questo non si piove. Quindi questa è una regola, per esempio, questa è una regola da cui non si può transigere. L'altra regola che dice, noi abbiamo stabilito che tu devi studiare da quest'ora a quest'ora, poi è capitato che l'amica ha chiamato, eccetera, io sono uscito un'ora prima e poi rientro un'ora prima e studio e recupero quell'ora. E qual è la tragedia? Qui non bisogna fare la battaglia. Però c'è un altro problema. Il rischio che ci siano molte regole c'è. Ma quando si corre questo rischio? Quando manca la regola. Ritorniamo al discorso teologico che è fondamentale. Dov'è la regola del cristiano? La regola del cristiano è Dio. Qual è la regola del figlio? Il padre. Che cosa voglio dire? Che quando si stabilisce un buon rapporto tra padre e figlio, in cui il padre non sta soltanto la parte del maestrino, no, ma è colui che è testimone, diremmo noi, in ambiente ecclesiale, no? Cioè è uno che ti dice una cosa, ma mentre te la dice tu sai che lui già l'ha fatta la cosa, la vive. Per cui tu alla fine, tu figlio, hai assunto come regola interiore della tua vita, senza saperlo, senza fare grandi discorsi teologici e filosofici, hai assunto tuo padre. Fino a 9 anni c'è il rapporto di idealizzazione e quindi mio padre lo modella. E allora io interiorizzo la regola che il mio padre stesso, con il suo comportamento, con il suo dire, con il suo fare. Se c'è questo, io non ho bisogno di moltiplicare le regole. Ci saranno alcune fondamentali e su altre ci sarà anche un margine di libertà che il bambino, il ragazzo, il giovane deve assolutamente avere. In questo caso, scusami, c'è un buon rapporto tra autorità e libertà, perché programmare tutta la vita dei figli mettendo regole su tutto, e questo significa proprio asfissiare l'esistenza. Questo diventa un eccesso di presenza che soffoca la libertà e impedisce al ragazzo di crescere. E avrà il rigetto. Non rigetterà soltanto la regoletta che è opinabile, no, no, anche quelle più grosse poi. Da un lato. Dall'altro lato tu diventi regola e sei un'autorità per tuo figlio e nello stesso tempo gli dai il margine di libertà che lui si deve giocare e gestire con tutta responsabilità. Sbaglierà, si rifletterà sull'errore, perché alla libertà ci si educa, però la libertà deve rimanere. Ma questa libertà non è una libertà a briglia sciolta, c'è l'autorità, e quell'autorità non è il padre che sta lì sull'uscio della porta e che ti minaccia, no, è quel padre che è presente in te anche quando tu sei assente fisicamente. Dopodiché io guardo le cose con gli occhi di mio padre dentro di me e le faccio come se mio padre fosse presente. Allora mio padre è diventato norma interiore per me. Come Dio è norma interiore per me, anche se io non lo vedo. Io non lo vedo, non è che sta qua col cugino che mi dice state attento che se sbagli, no, no. E tuttavia mi sento sotto il suo sguardo. Un figlio può sentirsi sotto lo sguardo del padre quando il padre è a 1000 chilometri di distanza? Sì. E può sentirsi invece al di fuori di questo sguardo, anche quando il padre è presente in casa? Sì. Lo può prendere in giro. E lì il rapporto è falsato e non c'è educazione. Lì c'è simulazione, c'è un atteggiamento, una doppietta di vita, per cui stare in camera, mi guardi al computer, allora io, cose normali, appena chiudi la porta io già vado a smanettare su altre cose. Lì non c'è la norma del padre, non c'è la regola, non è norma interiore. E in quel caso, vedete, tu puoi mettere tutte le telecamere che vuoi, non è che puoi tenere sotto controllo 24 ore su 24 tutti i pensieri di tuo figlio, questo è impossibile. Allora, questo è il tipo di rapporto da stabilire, perché le norme possono essere uno strumento e perché non ci sia una moltiplicazione delle norme, è vero. Perché non si può regolamentare la vita di una persona dalla mattina alla sera, in ogni atto, in ogni attività, in ogni momento, perché è assurdo. Questo non è vivere. Né per un bambino, né per un adulto, non è vivere. Ecco, quindi la norma, perché ci siano le norme, ma perché queste norme non siano moltiplicate al punto da diventare asfissianti. Tenendo presente che c'è questa gerarchia tra le norme, però, tra le regole, perché ci sono alcune cose no assoluto, altre cose possibili, perché no. Quindi, bene, possiamo chiudere, sono sempre un quarto. Scusa.
Li hai fatto anche sperimentare il 5, 5 e mezzo, cioè sapevi che, però lì doveva sperimentare, perché se no non si rendeva conto nel concreto. Ecco perché questo margine di farsi male, me lo chiamo io, no? Io dicevo a mio padre, mandate per il ogni figlio deve avere in testa almeno 7 punti quando era la prima in casa. Cioè, le cadevo, io mi ho sempre i punti da te, non capisci come si deve fare. E io gli dico che
bene, allora ringraziamo Michele, le suore, voi, Don Leo, vi faccio una richiesta, voi sapete che per la dichiarazione dei redditi c'è la possibilità di destinare il 5 per mille a qualche associazione ONLUS, senza nessun onere per voi evidentemente. Il movimento ha un codice a cui potreste apporre nella casella lì, se non avete altra destinazione, e ci fate questa cortesia, che è un modo per finanziare le attività che portiamo avanti durante l'anno. Quindi ve lo potete prendere e qui, e vi ringrazio il partito. Grazie, buona continuazione di anno e buona